Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid in tutte le concessionarie. Info su jeepofficial.it.
Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
Buongiorno a tutte e a tutti e buon 25 aprile. È la ricorrenza della fine della battaglia per la liberazione dell'Italia. È la ricorrenza civile che segna l'ingresso del nostro paese in una nuova fase, una fase che viviamo ancora oggi. Una fase che vivrà altri capitoli. Il prossimo lo celebreremo domenica 2 giugno con la ricorrenza del referendum tra monarchia e repubblica e che apre soprattutto a un nuovo capitolo della vita del nostro paese, ma soprattutto della nostra società. Il 25 aprile del 1945 il CLN dell'Alta Italia proclama lo sciopero e l'insurrezione generale. È il momento in cui gli italiani e le italiane riescono a riprendersi un ruolo attivo non solo nella lotta al nazifascismo, ma anche nella società. Dopo un periodo buio, molto buio, che per certi versi aveva fatto compiere dei passi indietro alla nostra struttura sociale, era arrivato finalmente il momento di riprendere quel cammino di progresso che era stato avviato nella fase risorgimentale e che poi aveva conosciuto un brusco stop, anche appunto, come si diceva, dei passi indietro. Il 25 aprile è uno spartiacque, è uno degli spartiacque. Proviamo a pensare quanti ce ne sono nella nostra storia d'Italia. Il primo spartiacque è ovviamente lo Statuto Albertino, la prima concessione da parte di un sovrano, di uno Stato preunitario, di una Costituzione, certo ancora imperfetta, ma era già un primo passo, era già un'ammissione da parte di chi fino a quel momento deteneva un potere assoluto, della necessità di controbilanciare i loro poteri sulla scorta delle lezioni apprese con la Rivoluzione Francese. Il passo successivo è tra il 1859 e il 1861, Seconda Guerra d'Indipendenza, Impresa dei Mille, Unità d'Italia. Si comincia a parlare davvero di Italia. Non è più quella espressione geografica, per dirla in maniera dispregiativa, alla Metternich. L'Italia assume una propria fisionomia geopolitica. È un soggetto che va fatto, che va amalgamato al suo interno. Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani, scriveva Massimo D'Azeglio, ripreso poi anche dal conte di Cavour. Il passo ancora successivo è il 1870, la conquista di Roma, preceduta ovviamente dalla terza guerra d'indipendenza del 1866. La conquista di Roma è un qualcosa che pone non solo la questione romana, ma pone anche una domanda forte. Fino a che punto un sommo sacerdote come è il pontefice può arrogarsi un diritto di potere temporale e non solo spirituale? Dove finisce la teocrazia e dove comincia lo Stato positivo? È un interrogativo che verrà posto molto tempo dopo, pensiamo al 1979, quindi oltre un secolo dopo, in Iran, quando dopo la rivoluzione, la cacciata dello Shah e dopo un periodo di transizione, l'Ayatollah Ruhollah Khomeini prenderà il potere e modellerà una repubblica islamica basata non sul diritto positivo, ma sulla predominanza dei dottori della legge, cioè dei sommi sacerdoti, in quel caso del culto sciita. Tutti questi passi sono delle tappe che vanno percorse lungo la nostra storia per comprendere l'evoluzione italiana. Certo, ci sono anche degli incidenti di percorso, incidenti a volte molto gravi. Pensate al ventennio fascista, un ventennio che viene guardato da qualcuno ancora con una sorta di nostalgia, anche se non l'ha vissuto, e questo è abbastanza surreale, ma che fu la negazione di molti dei diritti diritti precedentemente acquisiti. Quei diritti che nascono con l'età dei lumi e si sviluppano all'interno del Risorgimento, a cominciare dal diritto di rappresentanza e dal diritto di parola, quindi di espressione, vengono negati dal fascismo. Quando avviene la guerra di liberazione, cioè dall'8 settembre del 43 fino al 25 aprile del 45, è una lotta tra chi vuole effettivamente riportare l'Italia a un clima democratico in cui ci sia la possibilità di riunirsi pacificamente, di associarsi liberamente, di svolgere libere elezioni, di dire la propria opinione senza timore di essere picchiati, carcerati, processati, incarcerati o addirittura uccisi, e chi, pochi, si mettono al servizio di un occupante straniero. Ecco, una delle gravi questioni che riguardano la lotta di liberazione è una formula, una locuzione errata che è stata formulata negli ultimi anni con l'intento di ridare una dignità a chi ha scelto la parte sbagliata. Questa locuzione è la cosiddetta guerra civile. Ma si può definire la lotta di liberazione come una guerra civile? A ben guardare no. E mi spiego. Si sarebbe potuto parlare di guerra civile se dopo il 25 luglio del 43, dopo la pronuncia del Gran Consiglio che sancisce la fine della dittatura e successivamente le dimissioni di Mussolini e il suo arresto, se in quella fase dei gerarchi avessero organizzato un colpo di Stato, proclamando la nascita di un governo alternativo a quello Badoglio e puntando sulla milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sulle camicie nere, sulla divisione corazzata M, su magari altri reparti militari fedeli, avessero promosso appunto uno scontro tutto interno all'Italia. Questo non è avvenuto. Non è avvenuto perché i comandanti militari hanno ricordato il giuramento di fedeltà al re prima che a Mussolini. E quindi, chiaramente, non poteva esserci un sollevamento in quel caso. Poi, perché i gerarchi, la stragrande maggioranza, avevano votato contro Mussolini, o comunque gli si erano rivoltati contro, e chi era rimasto a favore di Mussolini non aveva nessuna intenzione di muoversi da solo o con pochissimi contro un paese che era stanco della guerra, che era stanco della dittatura e che aveva una gran voglia di voltare pagina. Ma se fosse avvenuto tutto ciò il 25 luglio o i giorni immediatamente successivi al 25 luglio, allora sì, avremmo potuto parlare di guerra civile. La spaccatura nasce invece dopo l'8 settembre, ma non come reazione spontanea. La prima reazione spontanea, l'abbiamo visto in un altro video, è la partecipazione diretta dei cittadini ai fatti d'arme. Pensate alla difesa di Porta San Paolo a Roma. I cittadini che scendono in strada a fianco ai soldati, prendono le armi assieme ai soldati e sparano contro l'invasore tedesco, l'ex alleato che è diventato nemico. Qui è partecipazione diretta. Mussolini viene liberato qualche giorno dopo dalla prigione del Gran Sasso, viene portato in Germania e convinto, anche un po' controvoglia, a mettersi a capo di uno Stato fantoccio, perché la cosiddetta Repubblica Sociale Italiana è tutto fuorché uno Stato autonomo. Dipende in tutto e per tutto nella propria esistenza dall'occupante tedesco. Sono i tedeschi a istruire e in certi casi armare i reparti della RSI. Sono i tedeschi a decidere la politica della RSI, che non è libera di prendere delle decisioni anche in termini di ordine pubblico interno. Sono i tedeschi a dettare le condizioni. Quindi non c'è uno Stato alternativo sovrano che nasce all'interno dello stesso organismo e si pone in contrasto con l'organismo stesso. Non è un ripetersi della guerra civile spagnola, dove il pronunciamento dei generali contro la Repubblica, sì, era stato poi appoggiato dalle dittature, dai Hitler e Mussolini del caso, ma era nato in maniera spontanea all'interno comunque di una galassia sociale che vedeva i latifondisti, il clero cattolico, le frange conservatrici opporsi a una Repubblica che da progressista era scivolata verso il socialismo estremo, il radicalismo, il marxismo, con simpatie verso l'Unione Sovietica. Quella era stata la guerra civile. Quella italiana, invece, vede una frammentazione con una fascia di territorio sotto il controllo nominale della RSI, che è uno stato fantoccio, e un'altra fascia di territorio in cui combattono gli alleati, aiutati successivamente dalle truppe italiane riorganizzate, e che quel territorio è di competenza del Regno d'Italia, regno che non è scomparso, si chiamerà Regno del Sud, verrà chiamato così per un certo periodo, ma non è uno Stato estinto, uno Stato esistente e legittimo, che continua la propria battaglia per la sopravvivenza al fianco di nuovi alleati. Attenzione anche a un altro fatto. Oltre alla guerra partigiana, che si sviluppa a partire proprio dal primo esempio, quello che abbiamo citato in Porta San Paolo, 8-9 settembre 1943, beh, c'è un altro fenomeno da considerare. Il fatto che alcuni reparti che combattono nella RSI o al fianco della RSI sono composti da cittadini italiani, uniformi tedesche, all'interno di reparti tedeschi, la Legione SS, le Waffen SS italiane, ma anche quei reparti, uno di quelli è il battaglione Bozen, che viene colpito a Via Rasella, composti da cittadini altoatesini, non optanten, quindi non altoatesini che avevano sfruttato le opzioni varate dal fascismo e quindi avevano abbandonato la cittadinanza italiana per trasferirsi in Austria e poi in Germania. No, attenzione, erano cittadini italiani che per vari motivi avevano deciso di servire uno Stato estero, vestendone la divisa, imbracciando le armi. Ecco che non si può quindi parlare di guerra civile. Non è stata una guerra civile. Può aver avuto alcuni episodi, alcuni contorni da guerra civile, ma non lo è stata de facto. La scelta compiuta da cittadine e cittadini è stata tra, appunto, come si diceva all'inizio, una prospettiva di un domani da costruire, anzi da ricostruire, una nuova Italia da fare, e un vecchio modello ancorato al passato e sostenuto da un occupante come soluzione preferita. Lasciando stare le questioni militari, provate a pensare una cosa. Se oggi voi tutti, a prescindere da come la pensiate, da come esprimate il vostro voto, dalle vostre preferenze, che non mi interessano, se oggi voi tutti siete liberi di parlare, di pensare, potete commentare questo video, potete parlare in pubblico, potete dire quello che volete, non è grazie alla dittatura del ventennio, è grazie al fatto che in funzione del 25 aprile della lotta di liberazione si è poi giunti alla formazione di una nuova carta costituzionale, quella che regge la nostra Repubblica, che prevede al suo interno dei diritti fondamentali per il cittadino, assieme a dei doveri che vanno rispettati. Questo va sempre ricordato. La Repubblica non è perfetta, ne parleremo nell'editoriale del 2 giugno, ma è indubbio che, come diceva Sandro Pertini, tanto per citare un vecchio partigiano, anche la più imperfetta delle democrazie è preferibile alla più perfetta delle dittature. Rinnovo dunque gli auguri di un sereno 25 aprile affinché le lezioni della storia, del passato, ciò che i nostri padri, i nostri nonni hanno vissuto sulla loro pelle, possano portarci innanzitutto a delle riflessioni che non fanno male, anzi, più delle volte sono necessarie, e poi possano condurre a un dibattito che possa successivamente portare a ulteriori idee, magari per migliorare ciò che esiste oggi, perché non esiste nulla di perfetto a questo mondo. La Repubblica in cui viviamo, la nostra democrazia, è perfetta? No, ha dei limiti, limiti che magari potrebbero essere migliorati. Viviamo in una società perfetta? Ovviamente no, anche questa ha a volte delle strutture, delle limitazioni, qualcosa che non ci piace. Però se possiamo partire in discorsi, possiamo cominciare a pensare, a elaborare, formulare qualcosa, è perché tanti anni fa, quasi 80, delle donne, degli uomini, delle ragazze, dei ragazzi, come me, come voi, hanno compiuto una scelta che non era facile, era una scelta che voleva dire lasciare tutto, abbracciare un'arma, non sapere se si sarebbe tornati a casa, magari rinunciare al fidanzato, alla fidanzata, agli studi, agli affetti di casa propria, salire in montagna, affrontare il freddo, la neve, il gelo, la fame, i rastrellamenti, se catturati resistere alle botte, alle torture, essere pronti eventualmente anche a essere fucilati. Ma se quelle generazioni hanno voluto lasciarci qualcosa, a prezzo anche di tanti morti, è perché credevano in un futuro per il nostro paese. Quindi questo 25 aprile, celebratelo con consapevolezza. E non lo chiedo per me, lo chiedo per chi all'epoca era un ragazzo o una ragazza, un uomo, una donna, e non ha potuto vedere la fine della guerra, perché ha creduto in un ideale, ma quell'ideale gli ha richiesto il sacrificio della vita. E se oggi noi siamo qui, è grazie a chi si è sacrificato proprio per quegli ideali, per quei valori che oggi sono alla base della nostra quotidianità. Buon 25 aprile.
Senti, ci mancherebbe altro, io mi sono battuto per la libertà, ci ho consumato 15 anni di giovinezza in galera e sai, 15 anni di giovinezza bruciati così, ne senti sempre l'amaro in bocca. Tu la giovinezza te la stai godendo, protesti, ma la giovinezza te la stai godendo e se oggi tu hai il diritto di alzarti, di fare le tue obiezioni, di protestare dinanzi al Presidente della Repubblica che ti ascolta con tanta fraternità. Lo devi anche a questi uomini dai capelli bianchi che si sono battuti per la tua libertà e per la libertà di tutti noi. No, fermati, devo rispondere all'altra domanda.